Padre, state col seno del Spirito Santo. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio,
che sei il mio custode,
illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo,
ora loro, Signore,
che davessi la luce perpetua, riposi in pace. Amen. E sia lodato Gesù Cristo. Ecco, allora leggiamo un po' quello che il Signore vuole che oggi noi meditiamo, perché questa è una meditazione. Vedete, io non so se voi siate abituati a fare un po' di meditazione la mattina, magari 5 minuti, 10 minuti, però la mattina. La sera leggete un buon pensiero, così. Penso che tutti direte qualche preghiera la mattina, no? Prima di andare via fate il segno di croce. Se siete abituati a dire il ti adoro mio Dio, ti amo con tutto il cuore, quella è la preghiera, la conoscete, quella del mattino. Padre nostro, l'Ave Maria e Gloria, l'angelo di Dio, va bene. Anche un pensiero così. Poi, se riusciste, proprio per come fioretto, diciamo, in questa quaresima, di leggere anche un solo pensiero, o del Vangelo, o delle lettere degli Apostoli. Ecco, adesso il Signore mi ha fatto trovare, proprio aprire così, e quello che voleva che vi dicessi oggi, si vede. La lettera agli Efesini, gli abitanti di Efeso, lui l'aveva catechizzati, avevano ricevuto il battesimo, eccetera, e quindi da lontano, dove era, non so dove si trovasse in quel momento, magari prigioniero a Roma. Avete mai pensato voi il perché il Signore abbia fatto andare a Roma il primo Papa San Pietro, l'apostolo delle genti, San Paolo, e sono stati tutti e due uccisi a Roma? Tra le cose che avverranno, e che il Signore per sua bontà mi ha fatto conoscere, voi vedete che tempi viviamo, no? Vedete che il mondo è tutto in agitazione. La Cina sta prendendo piede e sta rompendo tutti gli interessi degli Stati Uniti e della Russia e dell'Europa. No, ha in mano adesso lei le finanze del mondo. Ecco. Non so per quanto lo sopporteranno ancora, ma non lo sopportano ancora per tanto, perché non vogliono lasciarsi superare. Questo umanamente parlando, sapete, il ragionamento che fa fare Satana a loro, a tutti della massoneria, eccetera. E quindi o prima o dopo scoppierà. La guerra per forza scoppierà, perché non possono lasciarsi mangiare i loro interessi e lasciarsi rovinare per la Cina. D'altra parte la Cina è quella bestia rossa che viene sconfitta in Russia, il comunismo in tutto il mondo. Però risusciterà per un po' di tempo, dice la Sacra Scrittura, l'Apocalisse, no? Per un po' di tempo, ed è la Cina. È la Cina. È quasi morto il comunismo in Russia e nelle altre parti, ma la Cina no. La Cina lo sta imponendo e facendo degli interessi. E quindi, e siccome là proprio è di una efferatezza, i morti che non ci sono, le uccisioni che non vengono fatte, gli aborti. Perché Bisogna che ricordiate che l'aborto è un omicidio volontario premeditato. Che lo facciano per politica, che lo facciano per economiche, che lo facciano per non so che cosa. Però l'aborto è un omicidio, io uccido una persona. Anche se io non l'ho ancora vista, che non ho sentito la voce così, però è una persona. Tutti noi siamo stati dei feti. E se le nostre mamme non ci avessero fatto nascere, non saremmo qua. Ricordatevi questo. L'aberrazione dell'aborto è proprio questo. Sono tante persone come noi che non ci sono più perché sono state uccise. Ecco, quindi immaginate, adesso sono milioni, gridano vendetta al cospetto di Dio. È logico che il Signore ha una pazienza infinita, aspetta fino al momento giusto e sa lui qual è il momento giusto. Perché le cose, sì, ce le fa vedere, magari ce le mostra, Don Bosco lo spiegava tanto chiaro, quando il Signore ci fa vedere il futuro, dice, ce lo fa vedere tutto nello stesso piano, come un quadro, come noi vediamo un quadro, no? Senza la profondità del tempo. I tempi sono suoi. Però le cose ce le mostra. Che avvengano fra un anno, che avvengano fra 10 anni, che avvengano fra 50 anni, non lo so. Lui ha visto anche i nostri tempi, gliel'ha mostrato il Signore anche a Don Bosco più di 100 anni fa, 150 anni fa, quando era. Capite? Però le cose avvengono, i tempi sono suoi. E lui sa quand'è l'ora precisa di intervenire. Certo che un'aberrazione tale come adesso, neanche quando ai tempi dei barbari, diciamo, perché invadevano una regione, invadevano anche una nazione, mettete, uccidevano, sì, ma non una strage come quella degli aborti, supponiamo adesso, senza dire tutte le altre cose, tutte le provocazioni, tutte le sofferenze, tutto quello che ne viene dietro di questa umanità che sta andando proprio a precipizio incontro ai castighi di Dio, perché Dio può, sopporta, c'è la preghiera dei buoni, c'è la sofferenza di tanti, va bene, però a un certo punto interviene, ha detto adesso basta. E quando lui dice basta, è vero che non sappiamo il tempo di quel basta, però l'ha detto il padre mio, dice, distruggerà tutti i nemici, tutti. Tanto è vero che in certe profezie che ci sono dice che dopo quello che avverrà anche i pochi musulmani ed ebrei che rimarranno si convertiranno. E sarà una conversione totale, veramente totale. Ci ha impiegato 2000 anni, Signore, a aspettare il suo trionfo. Noi non sappiamo i tempi li sa lui. Noi dobbiamo solo prepararci con la fedeltà alla sua parola, alla sua legge, ai suoi comandamenti. E guardate che il Signore vede nell'interno, non lo possiamo ingannare il Signore. Me lo fa ripetere tante volte dappertutto dove vado, ricordate che il Signore non lo si può ingannare. Il Signore è verità, io sono la via, la verità e la vita. E la verità vuol dire che ci conosce profondamente. Ora, perfetti non siamo nessuni. Peccatori siamo tutti. Tutti, perché se non fosse peccato originale, poi tutti gli altri peccati attuali. Lui è morto ed è risorto proprio per ottenerci il perdono dei peccati. Riconoscersi peccatori, chiedere perdono al Signore. Essere umili. Umili. La virtù più difficile a praticarsi è proprio l'umiltà. E sapete la definizione di umiltà qual è? L'umiltà è verità. Perché a volte siamo superbi perché non accettiamo la verità. Non accettiamo di aver sbagliato. Non accettiamo che è meglio pensare così o agire così invece che colà come lo pensiamo noi. Ognuno è attaccato alle proprie idee, alle proprie opinioni, alle proprie sicurezze, non so come dire. Ad ogni modo, guardate, io vi leggo perché non siano parole solo che escono dalla mia bocca, ma lo sapete che non escono dalla mia bocca, escono dal Signore. C'è la Sacra Scrittura che ce le sottolinea, che ce le fa capire, se vogliamo capirle, va bene? Ecco, per esempio un brano della lettera agli Efesini, sentite cosa dice. Dovete rinnovarvi nello spirito della vostra mente e rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella santità vera. Belle queste parole, vero? Esaminiamo. Dovete rinnovarvi, siamo in Quaresima, è un periodo proprio di rinnovamento, abbiamo tanti aiuti, abbiamo le letture, nel rito ambrosiano abbiamo due letture sempre, abbiamo la parola dei sacerdoti, quelli che sono secondo il disegno di Dio, va bene, abbiamo le letture. A proposito, ho letto adesso, e volevo dirlo, quel libro di Socin, il quarto segreto di Fatima, e guardate che dice, non le dice complete, perché se lo potessi vedere, incontrare, gli direi, guardi che c'è anche questo e questo, però è giusto quello che dice. E mette proprio nero su bianco, come si dice, delle deficienze anche degli uomini di Chiesa. Perché vedete, anche i papi sono infallibili in fatto di fede e di morale. Quando ci dicono questo è peccato, questa è verità, ma dopo nel loro comportamento possono sbagliare anche loro, possono peccare anche loro. Abbiamo un esempio di San Pietro. San Pietro, a un certo momento Gesù dice vai lontano da me Satana, perché non mi fai fare quello che è volontà del Padre. Dopo che gli aveva detto tu sei Pietro, su questa pietra fonderò la mia chiesa e le porte dell'inferno non prevarranno. Ciò che dice, e avanti, quello sapete queste parole. Quello perché c'è un'assistenza speciale del Signore. Perché non affermino verità che non sono vere, oppure che non condannino errori che sono veramente errori, ma poi nella vita privata, nella loro opinione, nel loro modo di scegliere per esempio la politica o di fare questo, di non fare questo, e purtroppo anche loro sono uomini. Soci esamina proprio e lo sa, ed è vero, non hanno voluto subito manifestare quello che era il terzo segreto di Fatima, che lo chiamano terzo segreto, ma non era altro che pubblicare quello che la Madonna aveva detto. Prima cosa, scusate, non offendetevi uomini, ma quando si tratta di donne dite sempre sarà vero, non sarà vero, sarà fantasia loro, no, è vero, non è vero. Tutti i preti di solito fanno così, tutti anche i vescovi, tutti in un primo tempo, dopo il Signore li illumina, quelli che sono umili, quelli che pregano, soprattutto quelli, allora esaminano, perché, dice la Sacra Scrittura, esaminate ciò che è buono, esaminate tutto e tenete ciò che è buono, ma prima esaminatelo almeno, no? Quello non hanno voluto, hanno disobbedito alla Madonna, non hanno pubblicato, non hanno fatto quella consacrazione che la Madonna già voleva, specialmente nominando in modo particolare la Russia, no? E hanno disobbedito. Hanno creduto di aver più testa loro, di essere più prudenti, la prudenza umana, tutto quello che volete, così. E siccome erano loro che avevano in mano, è così, non hanno, praticamente, anche quel poco che hanno detto non è tutto. Ma la Madonna, se dice qualcosa, la dice per la nostra salvezza. E si adoperano, perché quello San Paolo lo dice chiaramente, il Signore elegge le cose che non sono per confondere quelle che sono, le stolte per confondere le sapienti, le deboli per confondere le forti. Perché il Signore non ne sa cosa fare di superbi, di quelli che sono sicuri, di quelli che si sentono intelligenti, di quelli che non avrebbe mica neanche scelto me come si chiama questo qua a microfono per trasmettere quello che vuole lui. Non avrebbe scelto, perché proprio, guardate, io lo sapevo già, sapevo ben da principio che non sono niente. Dicevo, ma signore, guarda, glielo dicevo io, guarda che sbagli, signore, io come faccio che sono una cretina, dicevo io, che non so, che non capisco, che glielo dicevo al signore. E lui appunto per questo mi ha scelto come microfono, perché io non faccio altro che trasmettere, non so cose mie. Non me le invento io, vedete che vengo sempre con la Sacra Scrittura qua. O lo si accetta o non lo si accetta. Perché il Signore è fatto così. O servite Dio o servite Mammona, una delle due. Non c'è una via di mezzo. Non c'è fin qua io scelgo il Signore da qua in qua e no, e sono cose umane, sono lavori, sono non so, problemi umani, non c'entra. No, non è così. Il Signore c'entra in tutto. Il Signore è padrone del cielo e della terra, di noi tutti, ci ha creato Lui. Se abbiamo l'intelligenza è perché Lui ce l'ha data. Poteva farci nascere uno scemo, no? Uno di quelli che non sono responsabili, poveri, andranno in paradiso dritti come non so che cosa, capite? Insomma, o abbiamo fede e la fede prende tutto, 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 o non l'abbiamo, perché se noi abbiamo delle riserve, non possiamo col Signore. Dovete, e allora cosa dobbiamo? Adesso siamo in Quaresima, dovete rinnovarvi nello spirito della vostra mente, perché noi siamo schiavi dei nostri pensieri. Il Signore ci ha dato un'intelligenza, più o meno grande, più o meno profonda, ce l'ha data. Io gliel'ho data a Lui, ho detto, se ti fai quello che vuoi dell'intelligenza che tu mi hai dato, va bene? Io faccio quello che vuoi tu, perché tanto so di non sapere, perché io, pensate che ho tentato il suicidio proprio convinta che non valgo niente, che non servo a niente nel mondo, tanto ero convinta di essere niente. Dopo Lui naturalmente ha fermato le cose e ha fatto che non arrivasse. Ma perché avevo capito questo e il Signore voleva che io capissi che non valgo niente, che sono niente. Ora ricordatevi che tutti noi davanti a Dio siamo. Ci ha dato un'intelligenza, perché? Perché capiamo Lui, capiamo le verità della fede. Dobbiamo rinnovarci nello spirito della vostra mente, perché tutto il nostro agire dipende tutto da quello che noi pensiamo. Noi siamo schiavi dei nostri pensieri, delle nostre opinioni, di quello che crediamo e quello che non crediamo. E noi ci scegliamo una cosa perché crediamo che sia bene quella, ma esaminiamo prima a vedere se è vera, se è vera. E rivestite l'uomo nuovo, creato secondo Dio, nella giustizia e nella santità vera. Quell'aggettivo è importante, sapete? È importante. Ci può essere anche una santità falsa? Sì, ci può essere. Ci può essere uno che agisce in modo esteriore, che sembra un santo, così. Davanti a Dio non so. La santità deve essere vera, e per essere vera deve essere fondata sull'umiltà, che l'umiltà è verità, capire che noi siamo niente, che tutto ci viene dato da Dio, cominciando dalla vita, dall'intelligenza, dalla volontà, dal lavoro, dalla situazione dove siamo, tutto dipende da Dio. Perciò, dice San Paolo sempre, bando alla menzogna, dite ciascuno la verità al proprio prossimo. Perché tanto Dio lo sa, sapete qual è la verità e quale non è la verità. Perché siamo membra gli uni degli altri, tutti insieme formiamo il corpo di Cristo. Allora perché ingannarci? Perché fare finta che sia una cosa invece che un'altra? Perché non essere sinceri? Perché non riconoscere quando abbiamo sbagliato? Che bello è quando una persona dice sì, guarda, scusa, ho proprio sbagliato, o anche senza dire scusa. Perché certe persone prima di dire scusa, mamma mia, è così difficile che sembra che debbano dire non so che cosa, che debbano pagare miliardi. Ma se abbiamo sbagliato, chiediamo scusa. E se abbiamo sbagliato davanti a Dio, chiediamo scusa a Dio, cominciamo a umiliarci davanti a Lui. Nell'ira, dice, non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira. Il Signore non vuole. Dopo salto un altro pezzo, ma veramente no, è meglio che lo legga. E non date occasione al diavolo, perché se noi ci arrabbiamo con gli altri, siamo adirati, non perdoniamo, il Signore non perdona a noi, e lo ha detto chiaro nel Padre nostro. Perdona a noi i nostri debiti come noi li perdoniamo i nostri. Se noi non perdoniamo, il Signore non ci perdona. C'è poco ma sicuro. Chi ha avvezzo a rubare, dice, non rubi più. Anzi, si dia da fare lavorando onestamente con le proprie mani, per farne parte a chi si trova in necessità. Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che possano servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano. Mi pare che non ha bisogno di commenti questo. E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio con il quale foste segnati per il giorno della redenzione. Perché se noi andiamo contro la legge di Dio, se non amiamo il prossimo come Dio vuole, scompaia da voi ogni asprezza, ecco, sentite, sdegno, ira, clamore e maldicenza con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Non ho bisogno di commenti queste parole. Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate nella carità, nel modo che anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore. Ecco cosa dovremmo fare. Farci imitatori di Dio. Quali figli carissimi, perché se siamo qua vuol dire che amiamo il Signore, no? Ecco, siamo suoi figli. E camminate nella carità, che è la sintesi di tutte le virtù, nel modo che anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi. Noi siamo in Quaresima e stiamo proprio ricordando tutte le sofferenze di Cristo, quelle che Lui, innocente, figlio di Dio, perfettissimo, ha sopportato per noi. Guardate che deve essere ben brutto il peccato davanti a Dio. Se Gesù lo ha pagato come lo ha pagato. Provate a pensare. Poi dice, quanto alla fornicazione e ogni specie di impurità o cupidigia, neppure se ne parli tra voi. Ve lo volete dire, quelli che sono responsabili di tutti i cinema, di tutte le televisioni, di tutti i libri, di tutta la pornografia che c'è in giro adesso? Credo che più in basso di così, ecco perché verrà il castigo che dopo il diluvio non è mai stato un castigo come quello che verrà adesso, sapete? Ma per forza, me lo volete dire. siamo impastati di fornicazione, di ogni specie di impurità e cupidigia. Non si può guardare, ma niente non si può guardare, neanche un giornale, niente. È tutto pornografia, tutto indecenza, tutto. E volete che il Signore lo sopporta? Ma fino a quando? Credete che non interverrà? Dice, quanto alla fornicazione in specie di impurità e cupidigia, neppure se ne parli tra di voi, altro che, come si addice a santi, lo stesso si dica per le volgarità, le insulsaggini, le trivialità, cose tutte sconvenienti. Beh, guardiamoci il mondo adesso cosa c'è e sentiamo queste parole. Si rendano invece azioni di grazie, perché sappiatelo bene, e guardate che è quello che il Signore dice a noi in questo momento, a ciascuno di noi. Nessun fornicatore o impuro o avaro, che è roba da idolatri, torno a dire, nessun fornicatore, adesso è la cosa più normale del mondo essere fornicatori, come fosse una cosa logica, impuro, perché si può essere anche a posto con la fornicazione ma essere impuri lo stesso, o avaro, che a Dio mammona, per Dio, avaro, che è roba da idolatri, perché l'avaro l'ha messo come Dio il danaro, avrà parte questi, nessuno di questi avrà parte del regno di Cristo e di Dio, e nessuno, guardate che è parola di Gesù questa, è parola di Dio, nessuno vi inganni con vani ragionamenti. Per queste cose, infatti, piomba l'ira di Dio sopra coloro che gli resistono. E nessuno vi inganni con falsi ragionamenti di dire ma no, è necessario, ma tutto il mondo va così e non posso, e non devo fare anch'io così. Ma se tutti fanno così? Ma se si va avanti nel mondo solo così? No, cari miei. Si può andare avanti nel mondo e guadagnare e vivere bene e onestamente senza tutto questo. Non abbiate quindi niente in comune con loro, con tutti questi che la pensano così. Se un tempo eravate tenebra, tutti eravamo tenebra, un po' per l'età, un po' per l'educazione, un po' per la situazione, un po' vate la pesca, perché eravamo tenebra. Ora siete luce nel Signore. Abbiamo i sacramenti, abbiamo la confessione, abbiamo la comunione ricevuta come Dio comanda. Comportatevi perciò come figli della luce. Il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Più chiaro di così può parlare. Il frutto della luce, chi è nella luce? È buono, è giusto ed è sincero, verace. Nella bontà, nella giustizia e verità. Cercate ciò che è gradito al Signore e non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre. Non fanno frutto, sapete, le opere. Vanno avanti, diventano milionari, miliardari, tutto quello che volete, hanno tutta questa terra e non hanno la cosa principale. Mettete anche 80, 100 anni di qua. Abbiamo miliardi e miliardi di anni di tenebre, di sofferenze, che non finiranno mai. Ma chi ce la fa fare a fare questo sbaglio? Ma perché non capiamo qual è la luce, qual è la verità? Certo che camminare dietro Cristo costa, perché Gesù ha detto chi vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. È stato più che sincero il Signore. L'ha presa lui la croce, che non meritava di soffrire niente. Non meritava davvero di soffrire, ma l'ha fatto per noi. Non ci ha promesso anche a Bernadette. E la ragazzina dice, non vi prometto, dice a Madonna, di essere felice su questa terra, ma nell'altra. E ha sofferto quello che ha sofferto. A tutti dice così, Signore. Ma non ci mancherà mai il pane necessario, ve lo assicuro. Io l'ho provato, l'ho toccato con mano in tempo di guerra. Una notte ho sognato, dice a Don Bosco, in tre punti diversi. Uno era che vedevo mia mamma con la mano così e il Signore che gli dava, no, anzi attraverso Don Bosco, va bene, ma è il Signore che gli dava il pezzo di pane necessario di ogni giorno, perché c'era la guerra, con la tessera non aria si moriva di fame, si poteva vivere, bisognava trovare. È stato vero. Perché mio papà era antifascista, ma era morto prima che scoppiasse la guerra. Si sono vendicati, allora era il podestà, no? Il podestà e gli altri, e mia mamma, vedova con quattro figli, gli hanno chiuso il negozio. Per colpa che mio papà era antifascista ed era morto. Credete che sia mancato qualcosa? No, ogni giorno ha avuto di che sfamare lei e i suoi figli. Questo in casa nostra ha toccato con mano, e quanti ho toccato con mano. C'era una coppia di giovani sposi, ancora giovani, avevano 7 bambini, poveri in canna, col freddo che faceva d'inverno erano in camicia e scalzi, perché non è. Crede che si sia ammalato uno? Credete che non abbia trovato quella famiglia di che vivere, di che mangiarsi? Tutti. Li conoscevo, li vedevo, li ho visti. E così tanti, ma vi posso dire, no, il Signore non si lascia vincere in generosità. Chi cerca di fare la sua volontà e vive rettamente, state tranquillo, non vi mancherà mai niente. Succeda perché succeda, vedrete. Cercate ciò che è gradito al Signore, e non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto condannatele apertamente. Chi ha il coraggio di dire adesso, ma quello non va, quel cinema è pornografico, non vado, non lo vedo, quella trasmissione televisiva è tutta sporcizia, la chiudo, cambio canale, vedo qualcos'altro. Questo mi dice, guarda, fai un affare così, c'è da guadagnare. Onestamente sì, se no disonestamente no. Poiché, dice, ma piuttosto condannateli apertamente, poiché in quanto di quanto viene fatto da costoro in segreto, è vergognoso perfino parlarne. È il Signore che parla. Tutte queste cose che vengono apertamente condannate sono rivelate dalla luce, perché tutto quello che si manifesta è luce. Per quanto sta scritto, svegliati o tu che dormi, destati dai morti e Cristo ti illuminerà. Vegliate dunque attentamente sulla vostra condotta, comportandovi non da stolti, ma da uomini saggi, profittando del tempo presente, perché i giorni sono cattivi, mamma mia, se sono cattivi i nostri giorni. Si sta preparando una guerra mondiale, con milioni e milioni di morti. In Italia qui si sta preparando la persecuzione. Il Signore ha permesso. Ha permesso che salgano quelli che non sono amici di Cristo. Noi adesso al governo abbiamo quelli che sono contrari a Cristo, che sono contrari al Vangelo, che sono contrari ai comandamenti di Dio. Li abbiamo a capo. Preghiamo per loro che si convertano, che si salvino l'anima, per carità. Noi non vogliamo la morte di nessuno. Il Signore dice: io non voglio la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Però abbiamo questi adesso al governo. E perché il Signore l'ha permesso? L'Europa, che è stata fondata, mettete ancora il Sacro Romano Impero, da Carlo Magno, sul cristianesimo. Adesso su chi è fondata? C'erano due nazioni che ancora erano relativamente a posto, la Spagna e l'Italia, sono crollate tutte e due. Sono tutte e due a servizio di Satana. Tutta l'Europa. Adesso cosa? Volete che il Signore non ci castighi? Ma certo che ci castighi. Non sappiamo quando, non sappiamo come. E se sta ancora in piedi è per le preghiere dei buoni, per tante sofferenze che i buoni offrono al Signore per la salute. Ma state tranquilli che tutti i nodi vengono al pettine. Perché dice i giorni sono cattivi? Forse sono cattivi, ma è stati così cattivi. Forse è solo al tempo del diluvio. Il Signore ha promesso che il diluvio non lo farà più, ma i castighi. Non siate perciò inconsiderati, dice, ma sappiate comprendere la volontà di Dio. Può il Signore parlarci più chiaramente di questo? Ditemelo voi. Ditemelo voi. E questa è la parola del Signore. Questo è quanto che il Signore vuole da noi. C'era anche altro cosa, ma ora ragioniamo bene. Vale la pena di seguire Cristo o vale la pena di seguire il mondo? Ditemi voi, io non lo so. È tutto da ragionare, da pensare, da dire, da... Io... Lasciamo stare. Ah, ecco, questo era qua dentro. Facciamo un esame di coscienza. Io, personalmente, ognuno lo faccia personalmente. Chi credo? Credo veramente in Dio? Voglio seguire Gesù, il Figlio di Dio, che mi ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Se io voglio seguire loro, prendo questo Vangelo, non leggo altri libri. Oppure quelli che mi delucidano quello che cos'è il Vangelo qui. Ma io personalmente, fate ciascuno un esame di coscienza profondo, seguo queste direttive. Cominciamo dai comandamenti. Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori che me. Come posso dire che è vero Allah? Che è vero Buddha, che sono fratelli loro, che io devo rispettare. Certo io rispetto le persone, il Signore mi ha insegnato a rispettare tutti, ma non a condividere il loro modo di pensare, il loro modo di vivere. E purtroppo ci sono anche persone della Chiesa che sbagliano in questo. Preghiamo per loro che si convertano? Oh sì! Sì, non facciamo loro del male mai, ma io non li finanzio. Perché se voi finanziate loro, finanziate quelle che domani vi uccideranno. Volete offrire voi quei vostri soldi e col vostro denaro? proprio quelli che vi uccideranno domani e uccideranno i vostri figli, uccideranno, perché loro vogliono solo questo, vogliono dominare, ma con la forza. Tutte le guerre che hanno fatto l'Islam è tutte a base sempre di uccisioni, di... per loro, guardate come trattano le donne, guardate solo il trattamento che hanno le donne, la schiavitù in cui le tengono e come le trattano, e sapete che hanno il diritto di buttarle via, sono stufa di questo, vattene, non ti devo né gli alimenti né niente. Ma è quello che ci ha insegnato il Signore. E noi cadiamo in questi inganni. Guardate, è vita di ogni giorno. Ci sono un sacco di idee sbagliate e sui dei e su quello. Ma se è peccato, il peccato è impuro contro natura. Che da piccoli noi non sapevamo neanche che cosa era, io ho saputo da adulta e mi ricordo sempre mia povera mamma, un giorno viene a casa con una faccia stravolta, perché io ero abbastanza grande, e mamma che cos'è? Ah, niente, perché quando non voleva dirci qualcosa. Allora c'era mio fratello, io faccio segno, vai via che dopo a me lo dice, no mia mamma, ma sapessi cosa ho saputo. Cosa aveva? Era venuta a conoscenza che esistevano questi, il peccato impuro contro natura. Era adulta, era sposata, aveva figli, lei non sapeva neanche che esisteva quel peccato. Mi spiego, siccome io ero la primogenita, poi il Signore mi aveva dato una maturità anche un po' anche superiore alla mia età, perché lui mi insegnava le cose, lui che mi ha preparato alla missione che avevo, è tutto lui che ha fatto. E allora la mamma si era accorta che io avevo una certa maturità, per cui ho fatto segno a mio fratello di fuori, no? E mi ha detto, ma scandalizzata in un modo, che era sposata. Questo per dirvi com'era una volta, non lo sapevano neanche, c'erano, sapete, perché quel peccato è sempre stato. Sempre stato Sodoma e Gomorra, sono stati distrutti per quel peccato, però non era così comune come è. Adesso ditemi, ed è pieno il mondo, e vogliono legittimare il peccato, vogliono legittimare l'aborto, vogliono legittimare tutti quegli studi quelle che distruggono embrioni, ma sapete che un embrione è una persona umana? Se è stata fecondata, quella è una persona in vitro umana. Il Signore chiede conto, è un omicidio premeditato, voluto, e dobbiamo rendere conto a Dio di questo. E quanto satanismo è, quanto satanismo. Voi vedete le conseguenze, ogni tanto vengono fuori delle notizie così, sanno, non sanno, dicono, non dicono, però quella mamma che ha ucciso 5 figli, che secondo lei avevano usato, era lei che aveva usato, perché il satanismo è molto diffuso. Io ve l'ho detto, in questa guerra che verrà 2/3 dell'Asia saranno distrutti, specialmente tutti quelli goro, quei santoni, quelli della polverina, come si chiamano là? Sai Baba e compagni. E qua, sapete quante persone che vivono tra di noi? E l'hanno presa e l'hanno ingoiata? E ne portano le conseguenze ancora adesso? Sapete quanti? Non li conosciamo, sono magari in mezzo a noi. Cosa volete che vi dica? Succede anche questo. È un tempo estremamente satanico in un certo senso, perché adesso veramente lui si sente signore e cerca di fare tutto il male che è possibile, perché sa che sarà distrutto, che per mille anni sarà incatenato e non potrà più fare il male che sta facendo adesso. Lui lo sa, perché le sacre scritture lo dicono chiaro. Leggete la come si chiama? L'Apocalisse. Se leggete l'Apocalisse, aspetta che vedo, era di Pietro, no, eccola per Babilonia la grande prostituta, è caduta Babilonia la grande. Vedete, per esempio, mettono anche in questi libri qua, in questi Ode funebre su Roma, ma cosa sai? Queste sono velleità che quelli che hanno stampato l'hanno scritto. Babilonia la grande, la prostituta, sì, questa, perché lo dice? Ecco, quando dice che Babilonia la grande, la madre delle prostitute e degli abomini della terra, e vidi quella donna, era ebra del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù. Al vederla fui preso da grande stupore, ma l'angelo mi disse, perché ti meravigli? Io ti spiegherò il mistero della donna e della bestia che la porta con 7 teste e 10 corna. Che questa bestia è stata distrutta, ma ricomparirà, dice, per poco tempo. E questa bestia è il comunismo, è la Russia. Che cosa ha fatto? La bestia che hai visto era ma non è più, e salirà dall'abisso ma per andare in perdizione. Adesso essa era, è stata distrutta in Russia perché il comunismo è caduto e così, ma risalirà. E la Cina che cos'è? È questa, è la madre di tutte le prostituzioni, le cose. E gli abitanti della terra, il cui nome non è scritto nel libro della vita, fin dalla fondazione del mondo, stupiranno al vedere che la bestia era e non è più, ma riapparirà. Mi dite, ma come si fa a capire? Sì, Signore se la spiega, se la capiamo, sempre se il Signore ce la spiega. Questa bestia l'abbiamo sempre saputa, era il comunismo. Ma sapete i milioni di morti? Parlano di sé, del genocidio degli ebrei, ma non è neanche da mettersi in confronto con tutti i morti della bestia che ha ucciso tutti i cristiani, quelli che credevano in Cristo. Infatti, beh, dice, qui ci vuole una mente che abbia le 7 teste, sono i 7 colli sui quali erano 7 le nazioni sotto, che però erano 10 perché le Lituania, l'Estonia e la Lettonia non erano calcolate come nazioni, le avevano proprio incorporate nel territorio. E questa cadrà, e questa di fatto. E poi c'è, dunque, l'ode funebre, ecco, ode funebre su Roma, ma non c'entra niente a Roma, non c'entra niente. Con quello che succederà adesso, l'Italia pagherà per prima, ha detto la Madonna, con la persecuzione. Però al momento dell'impatto, quando crollerà 2/3 dell'Asia e tutto il resto, la salverà. Perché? Perché abbiamo il Papa. Perché abbiamo i più grandi martiri a Roma morti. Il sangue dei martiri ci salva, sapete? Perché? Ma ditemi voi, cosa c'entravano i palestinesi con Roma? San Pietro e San Paolo sono stati uccisi a Roma. I due capi indiscutibili di tutte le, diciamo, i più eminenti, dall'inizio, da Gesù, il fondamento della nostra fede e della nostra religione, il Signore li ha fatti venire a Roma, perché non cade foglia che Dio non voglia. I nostri vecchi avevano fede e Dio non si muove niente che non venga dal Signore, ha permesso che tutti e due venissero a Roma. e fossero uccisi martiri a Roma. Quindi per questo, poi per la grande devozione che in generale gli italiani hanno della Madonna. È definita la Castellana d'Italia. Voi andate in tutti i paesi, trovate un santuarietto della Madonna, magari piccolo. Tutti, noi qua a Busto, qualcosa abbiamo. Che santuario! Ma sapete che abbiamo un tesoro qua, di protezione della Madonna? Ma tutti, dappertutto. Sono i santuari più grandi, quelli conosciuti, ma andate in un paesetto da niente, da che piccolo, voi trovate un santuarietto della Madonna, un icono. È la Castellana d'Italia, la Madonna. Ed è quella che ci salverà. Ed è quella che salverà. E non permetterà che noi facciamo parte di questa grande strage della guerra che verrà. La dobbiamo lavorare. Perciò pregate voi tanto la Madonna. Fatela pregare i vostri bambini soprattutto, gli anziani. Divulgate tanto, tanto la devozione alla Madonna. Che se i papi avessero ascoltato quello che la Madonna ha detto attraverso il suolo, cos'è Fatima? Ecco. Guardate che avrebbero evitato la guerra del 40-45 e soprattutto sarebbe evitata questa strage che ci sarà adesso. Non l'hanno voluta ascoltare. Giustamente, e questo è storico, e se lo dice lo scrive quello, giustamente, il Papa Giovanni XXIII, vero? Tanto esaltato, non era il Papa voluto dal Signore. Voi non avete l'idea che cosa ho dovuto offrire, di sofferenze, di... Bene, saprete in paradiso il periodo di questo papato. Perché il Signore mi aveva detto chiaramente questo non è il Papa che io volevo. Non è il Papa voluto da Dio. E lo sapevo. E allora io dovevo offrire tutto, preghiere, non ne parliamo. Ma anche di sofferenze, di tutto quello che succedeva. Perché? Per cercare di ottenere che fosse meno grave quello che il Papa facesse. Il Concilio l'ha voluto lui. E non doveva esserci. Paolo VI appena è salito, va bene, il papato ha subito chiuso il concilio, perché Paolo VI sapeva benissimo che non era il momento. A Pio XII hanno fatto tanta pressione perché aprisse il concilio. E Pio XII sapeva che la Madonna non lo voleva. La Madonna. Attraverso la Madonna il Signore diceva, non lo volevo. Pio XII era molto devoto della Madonna, tant'è vero che ha avuto anche l'apparizione. È quello che ha fatto fare l'ultimo dogma, va bene, della Madonna. L'ha vista, gli è apparsa, proprio quasi per ringraziarlo di quello che aveva fatto. E lui lo sapeva. Paolo VI era suo segretario, era segretario, dopo l'ha mandato qua, a Milano, va bene? Perché forse facesse un po' anche di pratica, di apostolato spicciolo, diciamo, no? Ecco, per avere un'idea completa, ecco. Perché il Signore fa tutte le cose bene, sapete? Siamo noi che li mettiamo. E vedete che ci sono anche dei papi che fanno così. E perché sono stati allora i cardinali di allora, che dopo un papa così grande hanno detto facciamo un papa di passaggio, se vi ricordate era definito il papa di passaggio, vero? E lui per smentire che era di passaggio ha indetto il concilio, così vedranno dice se sono di passaggio o no. Ma non era il papa voluto dal Signore, io lo sapevo, avevo tanto pregato, tanto offerto, io per carità. Vedete come stanno le cose. E sono papi. Ma è come San Pietro, come ve l'ho detto. Tu sei Pietro su questa pietra, eccetera. Dopo un poco diceva che ne lungi da me, Satana. perché tu non vuoi quello che... Perché quando lui ha predetto la sua passione e morte, e Pietro l'ha preso in patria a non dire queste cose, no, no, tu sei Satana, perché non vuoi che io faccia la volontà del Padre? Gli dice Gesù. Se prima l'ha fatto e poi l'ha permesso che lo rinnegasse 3 volte, ma ha pregato per la sua conversione e lo ha rieletto Papa. Perché il Signore non tiene conto dei nostri sbagli, se li capiamo, se diciamo Signore perdona, ma guardate, sono 2 convertiti, San Pietro e San Paolo, eh? Le basi delle nostre fede sono 2 convertiti, però bisogna convertirsi, però bisogna rinnegare, bisogna capire che si è sbagliato. Se non si capisce, se non si accetta, allora no. Allora no, allora è terribile. Io pregavo per una persona perché si convertisse, eccetera, capisce, e sapete la parola di Gesù, lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Così mi ha detto il Signore. E cosa si deve dire di fronte alla parola del Signore? Ve lo volete dire? Piange il cuore, verrebbe da dire, però non si può fare niente, lui sa tutto, lui può tutto. Ecco, bisogna che ragioniamo, sapete. Guardate che non c'è via di scampo. O si è con Dio o si è con Satana. Non potete servire a 2 padroni. O amate l'uno e odiate l'altro, viceversa. Se se lo dice il Signore, credeteci. Non ve lo dico io. Io sono niente. Io sono solo questo microfono che vi trasmette le cose. Ma come vi dico, anche tra i papi, anche tra i cardinali, anche tra i vescovi, anche tra i sacerdoti, anche tra le suore, tutti, c'è chi segue Gesù e chi non lo segue. È così. 12 apostoli, 12. Giuda è perduto. Meglio per lui che non fosse nato, ha detto Gesù. Guai a colui che tradisce il figlio dell'uomo. Meglio per lui che non fosse nato. Quindi ecco che bisogna vivere sempre nel santo timore di Dio. Di dire, adesso io che cosa scelgo? Sono piena di difetti, ma non importa, Signore, non importa niente quello. Basta che noi li rimediamo, basta che noi non facciamo patto, amicizia con i nostri difetti. Don Bosco dice, ma io non voglio che siate santi. E, santi, basta che voi capiate quali sono i difetti e cercate di eliminarli. Ma bisogna cercare con sincerità, con verità nel profondo del cuore, perché il Signore vede il nostro profondo del cuore, capite? Noi possiamo dire quel che vogliamo agli uomini, ma però Lui vede dentro. Capito? È questo che il Signore vuole che facciamo. Adesso, adotta una scena come la sottoscritta, non importa, non guardate quello. Guardate quello che Lui dice, guardate che lui, quello che Lui vuole, quello che Lui desidera, quello che Lui dice di fare. Dopo adesso, mettetevi con sincerità davanti a Dio, perché non lo potete imbrogliare, Signore. Non lo possiamo imbrogliare, non possiamo dire che è bello se è brutto. Ecco, io, quello che mi fa dire il Signore è questo. Non sapevo fino a 2 minuti fa che cosa vi avrei detto, perché tanto parla Lui sempre, quindi ho detto, beh, va bene. Guardiamo l'ora, sì. Va bene? Pensateci sopra, rifletteteci sopra, pregate. E guardate che pregare non vuol dire tanto paternostrare, sapete. Vuol dire mettersi davanti a Dio e aprire il nostro cuore e dire sì Signore, tu sei la via, la verità e la vita. Io credo a quello che tu mi hai detto qua nel Vangelo, va bene? Tu mi hai detto Allora, anche se ve lo fa trasmettere da una serie, come la sottoscritta stupida, non importa. Io vi ho parlato del Vangelo, vi ho parlato delle verità, non vi ho detto cose mie, non vi ho detto niente di mio. Tutto questo è il Vangelo, credeteci al Vangelo, credete a Gesù. Ecco, che la nostra Quaresima adesso sia questa. E non abbiate paura di testimoniare che siete cattolici, che siete nella verità, che non potete abbracciare la putredine di questo mondo, che adesso è proprio... Dite, schifati, questo è peccato, questo è male, questo non lo voglio. Bisogna che abbiamo anche questo coraggio, sapete, perché come vi ho detto si avvicina anche la persecuzione. Io non so chi sarà il governo, non so. Io so che la persecuzione verrà, quello è poco ma sicuro. E da che parte ci schieriamo? E come ci prepariamo? Ci prepariamo a essere fedeli nelle piccole cose al Signore. Non è tanto paternostrare, non quelli che dicono Signore, Signore entreranno nel Regno dei Cieli, ma quelli che fanno la volontà del Padre mio. Ricordatevi questo. Anche se non dite tante preghiere che non potete fare, ma dite Signore io ti amo, io voglio seguirti, io voglio fare quello che vuoi tu. E dopo vado a lavorare e faccio quello che devo fare. Io offro tutto e non odio, amo tutti e perdono. O non occorre che andiate là ad abbracciare, per carità, ma nel cuore vostro perdonate e avanti così. E fate del bene, trasmettete quella che è la verità. E sia lodato Gesù Cristo.